Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Lungo e duro colloquio telefonico tra i leader europei e Donald Trump, il focus resta sempre l'Ucraina, che questa sera avrebbe risposto all'ultima bozza del piano americano per il cessate il fuoco, proponendo a sua volta una controproposta contenente modifiche e riferimenti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Trump però potrebbe essere pronto a far saltare il tavolo. Non vogliamo perdere il nostro tempo con l'Ucraina, ha detto il presidente rispondendo a un giornalista. Asset russi congelati a tempo indeterminato per aggirare il veto di altri paesi è la conclusione a cui è giunta l'Unione Europea, che si è data altro tempo per decidere se e come usarli per l'Ucraina. Intanto in Medio Oriente Israele continua i suoi raid contro la Cisgiordania e il Libano, dove avrebbe attaccato ancora una volta una pattuglia dei caschi blu dell'Unifil, mentre negli Stati Uniti la Federal Reserve conferma un nuovo taglio dei tassi, annunciandone un altro per il 2026. In Italia invece produzione industriale di nuovo in calo, il governo sembra fare finta di nulla, ma in compenso prova a strumentalizzare a proprio favore il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 10 dicembre 2025. Allora partiamo dalle ultime trattative sull'Ucraina. Oggi infatti i leader europei hanno di nuovo telefonato a Donald Trump. Al centro del colloquio il nuovo piano di pace emendato con Zelensky, che prevede anche una zona demilitarizzata in stile coreano. Si prova ancora a convincere il presidente statunitense, un'impresa diventata ancora più dura dopo il cambio di rotta di Washington in politica estera e la nuova strategia di sicurezza nazionale, così come voluta da Trump. Michele Migone.
Donald Trump e i leader europei sono parlati 40 minuti per una conversazione a quattro, lui nello studio Valle, loro dall'altra parte dell'oceano, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer. La richiesta del summit telefonico è partita dagli europei, si è svolto nell'imminente vigilia dell'incontro tra la delegazione ucraina e gli inviati speciali di Trump. I rappresentanti di Kiev sono negli Stati Uniti per presentare e discutere le modifiche al piano di pace che Volodymyr Zelensky e tre leader europei hanno concordato nel vertice di Londra di lunedì scorso, dopo il rifiuto di Vladimir Putin di accettare compromessi. La telefonata di oggi, tra i quattro, è il primo contatto diretto dopo la pubblicazione della nuova dottrina nazionale strategica USA contro l'Europa e dopo l'intervista shock in cui Trump ha definito i leader europei deboli e Zelensky un novello Barnum, l'uomo dei fenomeni da baraccone. Il piano modificato di cui parleranno oggi è l'ennesimo rilancio da parte degli ucraini e degli europei per tentare di convincere il presidente USA ad andare incontro alle esigenze di Kiev. Impresa molto difficile se non impossibile. Con le dichiarazioni di questi giorni, Trump sembra essersi definitivamente allineato alle condizioni della Russia. I punti del piano Zelensky europei sono stati svelati dal Washington Post. I documenti sono tre e riguardano i territori, le garanzie di sicurezza per Kiev e la ricostruzione. Sul primo punto si parla di una zona smilitarizzata con meccanismi di controllo simili a quelli tra le due Coree, quindi con la presenza di truppe straniere, una condizione che non sarà accettata da Mosca. Per quanto riguarda le garanzie di sicurezza, gli ucraini vogliono invece un impegno firmato da Trump e ratificato dal Congresso, che contempla un meccanismo uguale all'articolo 5 della NATO, intervento armato a difesa del paese se attaccato, un vero e proprio trattato che Trump non accetterà.
Questa sera, rispondendo a un giornalista, Donald Trump ha affermato che la discussione avuta oggi con i leader europei sulla situazione ucraina è stata piuttosto forte. Non vogliamo perdere il nostro tempo con Kiev, ha dichiarato il presidente americano, domandando ancora quando si terranno nuove elezioni nel paese. Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana, ha aggiunto. Secondo fonti Axios, l'Ucraina avrebbe risposto all'ultima bozza del piano di pace statunitense, fornendo a sua volta al consigliere, nonché genero di Trump, Jared Kushner, una proposta aggiornata per arrivare al cessate il fuoco. Nella revisione del documento sarebbero stati inclusi commenti e modifiche per rendere il tutto fattibile, con riferimenti specifici, tra l'altro, al territorio e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nel frattempo l'Unione Europea va verso un accordo sugli asset russi. Escluso il sequestro, saranno congelati a tempo indeterminato per aggirare il veto di altri paesi. I beni resteranno di proprietà russa, solo l'anno prossimo si deciderà se e come usarli per l'Ucraina. Via libera anche dalla Banca Centrale Europea dopo le perplessità della presidente Christine Lagarde. Da Bruxelles, Federico Baccini.
Accelerano dietro le quinte i preparativi di un Consiglio europeo che sarà decisivo sul futuro degli asset russi mobilizzati, cioè le riserve della Banca Centrale Russa presso le istituzioni finanziarie europee. L'obiettivo finale è quello di poter mettere a disposizione i 210 miliardi di euro in beni sovrani russi per un prestito all'Ucraina che copra il buco di bilancio previsto per i prossimi due anni. Ma ancora prima di arrivare a questo passo, su cui i 27 leader UE dovranno cercare una complessa intesa la prossima settimana, c'è una questione preliminare da risolvere: il rischio che questi asset possano essere scongelati. La questione è tecnica, ma nemmeno troppo. Secondo le regole dell'UE, il regime di sanzioni va rinnovato ogni 6 mesi all'unanimità. Il rischio che l'Ungheria di Orbán usi il suo potere di veto è sempre dietro l'angolo. Ecco perché i diplomatici europei stanno spingendo su un'intesa per usare un articolo dei trattati che permette di ricorrere a misure di emergenza a maggioranza qualificata per congelare a tempo indeterminato gli asset russi. Non un sequestro, ma una soluzione valida almeno fino alla fine della guerra. Solo in un secondo momento, al Consiglio europeo appunto, si parlerà di come usarli, se per un prestito all'Ucraina o meno. Ma in questo modo si toglierebbe subito di mezzo la connessione automatica tra le due questioni e soprattutto qualsiasi problema di veti ungheresi che minano l'unità europea anche solo come leva di forza con gli Stati Uniti nei negoziati di pace con la Russia. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Nelle scorse ore è emersa in modo evidente la spaccatura della politica italiana sull'Ucraina e sul rapporto con gli Stati Uniti. Da una parte il governo, su spinta della Lega, stoppa il rinnovo del decreto per gli aiuti militari a Kiev. Dall'altra il centro-sinistra, con Giuseppe Conte, che invece si è schierato con Donald Trump dicendo «lasciamo che sia lui a condurre il negoziato». Ce ne parla allora da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Sia Giorgia Meloni che Elly Schlein sono rimaste in silenzio oggi, nessun commento alle posizioni dei loro rispettivi alleati sulla guerra in Ucraina e sul ruolo dell'Europa, che potrebbero metterle in difficoltà, ma che dall'altra parte ripropongono un asse tra Conte e Salvini, come era già accaduto con il primo governo Conte su altri temi, questa volta sul destino dell'Ucraina e della stessa Europa. Per Giuseppe Conte è ormai chiaro il fallimento dell'Unione Europea nelle trattative, visto che, aggiunge, l'Europa puntava solo sulla vittoria dell'Ucraina e quindi a questo punto è meglio che faccia tutto Trump, lui ha in mano il negoziato e deve continuarlo. Queste le parole del capo dei 5 Stelle. Questa è la posizione quindi di Conte, che fa il paio con quella della Lega, nella fiducia che entrambi riservano agli Stati Uniti e solo a loro. Per Romeo, capogruppo al Senato, sarebbe meglio non portare in Consiglio dei Ministri il decreto che proroga l'invio di armi a Kiev per il 2026. Meglio attendere gli sviluppi del piano di pace USA, il che vuol dire che nell'attesa non è indispensabile prorogarlo entro il 31 dicembre e questo creerebbe un grande problema per Roma, perché ogni invio dal 1 gennaio in poi non sarebbe coperto da un voto parlamentare. Salvini e Conte una coppia naturale, ironizza Calenda. Gli stessi commenti arrivano da esponenti del PD, però solo della minoranza riformista. Pensavo fosse Vannacci, scrive Sensi, invece sbagliavo. Nessuna parola dagli altri, da Schlein e dal resto della sua segreteria, da chi difende l'alleanza con Conte, che va dritto per la sua strada, che appare quella di porre ostacoli alla segretaria del Partito Democratico, così come dall'altra parte Salvini, che non rinuncia alla sua linea e che impone a questo punto a Meloni di spostarsi sempre di più, più di quanto lo sia a fianco di Trump, allontanandosi dall'Europa. Linea allo studio.
E veniamo al Medio Oriente. In Cisgiordania oggi l'esercito israeliano ha condotto una serie di blitz nelle città di Nablus, Hebron e Jenin. Sono stati arrestati almeno 100 palestinesi, dice Al Jazeera. Molti di questi sarebbero ex prigionieri rilasciati nelle scorse settimane dopo l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Gli arresti arrivano nel giorno in cui il governo israeliano ha annunciato l'approvazione della costruzione di 764 unità abitative in 3 insediamenti israeliani in Cisgiordania. Sempre oggi, ma in Libano, l'UNIFIL ha denunciato che un carro armato israeliano avrebbe aperto il fuoco verso una pattuglia di caschi blu sulla linea di demarcazione. Intanto sulla striscia di Gaza si è abbattuta la tempesta Byron con piogge torrenziali, vento e grandine. Questa notte si aspetta il momento più intenso. Si temono inondazioni tra le tende degli sfollati. Martina Stefanoni.
In apertura sul Times of Israel questo pomeriggio c'era un articolo che avvisava che per l'arrivo della tempesta Byron su Israele i soldati di stanza nel sud del paese sono stati mandati a casa per il fine settimana in anticipo per garantire viaggi sicuri. I servizi meteorologici israeliani hanno detto che il momento peggiore sarà questa notte, con venti fino a 90 km all'ora e piogge intense, come non ne abbiamo mai viste, hanno detto. Ecco, immaginate ora l'effetto che tutto questo ha e avrà sulla striscia di Gaza, dove già da ieri sera sta piovendo, il vento sferza le tende e i precari rifugi già piegati da oltre 2 anni di bombe e dolore. Le immagini che arrivano dalla striscia oggi sono già drammatiche. Le strette viuzze tra una tenda e l'altra sono fiumi di pioggia, fango e acque reflue. Vestiti, coperte, materassi sono zuppi di pioggia e non c'è modo di asciugarsi né di trovare rifugio. Sento le persone che gridano nel vento e che cercano di non far entrare l'acqua in tenda, ci scrive da Khan Yunis Fatima. La pioggia, che un tempo qui era una benedizione, ora è una maledizione, aggiunge. E mentre il vento distrugge i rifugi e tutto ciò che la guerra aveva risparmiato, fuori dalla striscia ci sono migliaia di tende nuove di zecca pronte ad entrare ma bloccate da mesi al confine. Le disgrazie a Gaza non arrivano mai da sole, commenta Sami via WhatsApp, ricordandoci che nulla è cambiato con il cessate il fuoco. La gente continua a morire, gli aiuti continuano a non entrare, mentre loro continuano a lottare quotidianamente contro la paura, il dolore e ora la pioggia.
Il prosieguo dei raid israeliani contro la Cisgiordania e su alcune zone della striscia di Gaza ha ripercussioni anche sul mondo dello spettacolo. Dopo che solo pochi giorni fa Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia hanno deciso di non partecipare alla prossima edizione dell'Eurovision in protesta per la conferma invece della presenza di Israele, nelle scorse ore un quinto Stato europeo si è aggiunto alla lista. Anche l'Islanda ha dunque optato per il passo indietro, preferendo boicottare il festival che quest'anno si terrà a Vienna. Terzo taglio consecutivo dei tassi negli Stati Uniti, lo ha annunciato nelle scorse ore la Federal Reserve, che ha confermato un ribasso dello 0,25%. La decisione però non è stata unanime, 9 voti a favore, 3 contro. La banca centrale statunitense ha già previsto un solo ulteriore taglio per il 2026, rivedendo inoltre al rialzo le stime di crescita per l'economia del paese. Si ipotizza un incremento del 2,3% rispetto all'1,7% del 2025. In Italia invece la legge di bilancio resta ferma e l'industria continua ad andare indietro. 32esimo mese di calo della produzione su 36 di governo Meloni, che però fa finta di nulla. Massimo Alberti.
La deindustrializzazione, insieme al calo dei salari cui è legata, è una delle emergenze strutturali del paese. A ottobre la produzione industriale è calata ancora dell'1% su settembre, dello 0,3% sull'anno, rileva Istat. Ancora sono gli ormai ex settori chiave dell'industria italiana a segnare il declino: abbigliamento, auto, chimica. Nessuno nel governo ha ritenuto di commentare i dati. Le crisi aziendali si moltiplicano, affrontate a colpi di ammortizzatori sociali. Di fatto le imprese hanno mano libera su chiusure e delocalizzazioni. Tutto fuori da una visione complessiva e strategica. La questione Silvania è chiaro esempio. Il libro bianco sulla politica industriale annunciato per giugno dopo giri di consultazioni scomparso. Surreale che il dibattito economico di oggi attorno al fulcro delle politiche economiche, la manovra, non tocchi alcuno dei nodi che vedono l'Italia arrancare. Il dibattito nella maggioranza, che ancora non è stata in grado di presentare il testo definitivo, è arenato su norme di bandiera che valgono poche decine di milioni sui 19 miliardi di manovra. Persino ad un settore cui la destra si pone come riferimento politico, le forze dell'ordine, ieri è stato detto che non ci sono soldi, tutto rimandato al 2026, quando nello sblocco dei fondi europei per le spese militari, cui l'Italia accederà proprio grazie all'austerità e dai tagli di questa manovra, ci sarà qualcosa anche per loro. Mentre il ministro dell'economia passa il tempo a scriversi, domani la vedrà di persona, con la presidente della BCE Lagarde sull'emendamento inutile quanto ideologico sull'oro di Banca Italia. Venerdì intanto sciopero generale indetto in solitaria dalla CGIL, con manifestazioni in tutta Italia.
Gli studenti che hanno affrontato gli esami per l'ingresso a medicina saranno tutti nella graduatoria nazionale che stabilirà l'accesso alla facoltà. È una delle ipotesi sul tavolo, questa, alla quale sta lavorando il Ministero dell'Università dopo il disastroso esito del primo appello, con un tasso di promozione che ha toccato appena il 20%. Gli studenti che all'esito del secondo tentativo avranno conseguito almeno 3 sufficienze saranno i primi della graduatoria. A seguire ci sarà chi ha conseguito 2 promozioni e un'insufficienza. A scalare tutti gli altri. Chi non ha ottenuto almeno 18 nelle 3 materie previste, ovvero fisica, chimica e biologia, si vedrà comunque assegnata la sede e in quell'ateneo dovrà recuperare i crediti formativi che mancano. Chiudiamo con una notizia che riguarda la cucina italiana, che da oggi è ufficialmente diventata patrimonio dell'UNESCO. Il riconoscimento, assegnato per meriti prettamente culturali, premia un vero e proprio sistema sociale che rafforza i legami, l'inclusione e la miscela culturale. Così almeno recitano le motivazioni dell'UNESCO. Da destra però si festeggia rivendicando l'identità nazionale e il Made in Italy, di fatto l'opposto di quello che è la natura del riconoscimento. Abbiamo chiesto un commento a Michele Antonio Fino, professore di fondamenti del diritto europeo nell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Abbiamo candidato una serie di pratiche tradizionali, una serie di elementi culturali molto generici che possiamo raggruppare sotto la dicitura confidenza degli italiani con il cibo, senza assolutamente dare un peso specifico ai prodotti, ai cuochi, alle ricette. Naturalmente quello che oggi tutti i politici si mettono in bocca sono prodotti, cuochi e ricette, perché non riescono a pensare l'Italian cooking come è stato vittoriosamente all'UNESCO, cioè il rapporto molto speciale che gli italiani hanno con il cibo. Ho visto il video della Presidente del Consiglio che dice apertamente: facciamo un PIL importante con i prodotti, adesso li potremo promuovere ancora meglio. Questo non è l'obiettivo dell'UNESCO.
prima di salutarvi le ultime dei campi della Champions League, quando mancano circa 10 minuti più recupero, alla fine il Napoli subisce il Benfica. I portoghesi sono avanti per 2-1. La Juventus è invece in vantaggio per 2-0 sui greci del Paphos. Domani torna la Conference League alle 18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev. Alle 21 doppio appuntamento con l'Europa League. In campo Celtic Roma e Celta Vigo Bologna. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.